Benvenuti amici ascoltatori, amici lettori, siamo su Linea Radio, io sono Erika Lessi e questo è Storie che non passano di moda, il mio programma in onda tutti i mercoledì alle 10.30. Il programma prende il nome dal mio ultimo libro e dal mio podcast su Spotify. Ogni settimana vi racconto uno dei personaggi della moda, aggiungo qualche curiosità e gli dedico una canzone, ma oggi sarà molto diverso perché l'ospite è qui con me e sono molto emozionata di aver l'ospite a Storie che non passano di moda, ladies and gentlemen, Diego Dolcini. Facciamo partire i nostri applausi che durano tre quarti d'ora ma sono veri. Diego, ciao, grazie per essere ospite a Storie che non passano di moda.
Ciao, ciao a tutti, grazie per avermi invitato.
Grazie a te di essere qua. Allora, tu sai che io ogni settimana racconto uno dei personaggi del mio libro, ma oggi il personaggio sei tu ed è un onore. Allora, innanzitutto comincio col presentarti brevemente ai nostri amici lettori e ascoltatori, però sai che ho preparato alcune domande interessanti che ci sveleranno tanto di te e sai anche che prediligo la parte emotiva dei personaggi e con te gli spunti sono tanti tanti tanti. Ma cominciamo, andiamo a meta. Vi racconto Diego Dolcini, di solito racconto in terza persona e invece lui oggi è qui e quindi in prima persona. Diego Dolcini, sei una delle perle del design italiano. La tua passione inizia da bambino. Guardi la mamma che indossa le sue scarpe con il tacco e assisti alla magica metamorfosi della camminata fragile e flessuosa che la trasforma in una creatura fatata, incantevole, a tratti irraggiungibile. Quell'immagine rimane indelebile e da quel momento capisci che le scarpe faranno parte del tuo futuro, della tua identità. E poi ci sono le Barbie. Vedi le tue amiche giocare e un dettaglio in particolare ti colpisce, il fatto che il loro bellissimo piede arcuato sia scalzo. Ed ecco che iniziano i disegni. Tu disegni, hai questo foglio davanti come tutti i bambini, di solito i bambini di 6-7 anni disegnano le casette, i fiori, i soli, no. Diego invece cosa disegna? Disegna i piedini e accanto le scarpe per queste bambole che lui vede. Ed è un po', io quando mi hai raccontato questa cosa, quando ho letto questa cosa, mi è proprio venuto da dire, ma guarda che meraviglia questa immagine. Era come se tu dicessi alla Barbie, ehi chérie, Nel caso avessi voglia di indossare queste scarpe, visto che sei predisposta a indossare i tacchi, queste sarebbero le scarpe che io avrei disegnato per te. E quindi da qui arriva la formazione per realizzare questo sogno di diventare un creatore di scarpe. Studi architettura al Politecnico di Milano e all'Accademia di Belle Arti di Bologna e in seguito vinci una borsa di studio per un master in fashion design presso la Domus Academy di Milano. E ti lauri con un personaggio meraviglioso che io ho già portato in radio e questo personaggio meraviglioso è Gianfranco Ferré. Io qui, Diego, mi fermerei e ti farei raccontare un po', perché so che Gianfranco Ferré è un pezzo del tuo cuore.
Allora, posso solo intervenire sui vari passaggi che...
Certo, fatto, certo, certo.
Corretta, in maniera molto puntuale, hai studiato bene la mia persona.
Hai visto.
E mi hai, come dire, spogliato. Allora, sicuramente l'immagine della mamma è la prima cosa che noi abbiamo da bambini e quindi siamo tutti affascinati, che tu sia un maschietto o una femminuccia, ovviamente questo è un immaginario che tutti noi abbiamo, perché la mamma è il punto di riferimento della famiglia.
Certo.
In più io avevo 6 anni, avevo perso il papà, quindi mia mamma fungeva da padre e madre. E la sua parte materna era quella più forte, perché è sempre stata una donna molto femminile, molto, molto accogliente, la classica mamma, diciamo, del sud. Io sono napoletano, quindi voglio dire, una madre molto dedita alla famiglia, ai figli, ma anche dedita alla propria bellezza. Mia madre era una che non usciva mai senza il rossetto e il profumo, perché si sentiva disordinata.
Lo immagino, vedendo te così bello, era intuibile, ecco. È vero, è verissimo.
E poi successivamente, quando iniziavo a interagire con i bambini, le bambine della mia classe, della mia scuola, le bimbe all'epoca, era l'epoca della Barbie, quindi noi maschietti avevamo, che ne so, le macchinine, i soldatini, le robe, e loro avevano queste Barbie, e la cosa che mi colpiva è che queste barbe erano questi piedini scalzi, inarcuati, in maniera estremamente innaturale, no?
Esatto.
Però era un obbligo che queste povere bamboline dovessero portare delle scarpe con i tacchi, cosa che ho capito successivamente, quando poi facevo una, come dire, correlazione con mia madre quando indossava i tacchi. Quindi questa è un'altra cosa, no? Che andiamo a sviscerare del motivo per cui di questa mia curiosità, che sicuramente mi è poi rimasta in mente nel tempo, fino a che non sono diventata una persona grande, matura, sono andato alla scuola, mi sono laureato, poi ho fatto la mia esperienza del master con Gianfranco Ferré, e quando ho approdato ovviamente alla moda, il periodo erano gli anni 90 ed erano gli anni d'oro della moda, no? Erano anni straordinari,
sì.
Penso irripetibili probabilmente, però ogni
epoca. Speriamo di no, dai, vediamo questa, no? Questa era dell'acquario, se ci porta bene.
Sì, ma senza dubbio, poi insomma la vita è un ciclo, no? Una ruota dove le cose in qualche modo si ripetono ma si evolvono.
È vero.
E io ho avuto l'occasione di avere al fianco questo maestro straordinario, che era un uomo, anche lui architetto, quindi aveva una visione progettuale dello stile,
sì.
Cioè lui progettava lo stile per le donne, per le persone che dovevano indossare i suoi capi, i suoi vestiti, i suoi accessori, le sue scarpe, quindi aveva un mondo interiore che riusciva ad esprimere in maniera diretta attraverso le sue creazioni, che sono state straordinarie. Purtroppo è un po' dimenticato dai giovani Gianfranco Ferré, però insomma è stato un pari al Giorgio Armani, Versace,
assolutamente sì,
altri,
assolutamente
noi
sì.
Oggi viviamo, non ha avuto una vita felice dal punto di vista, diciamo, imprenditoriale, perché venuto a mancare lui non ci sono stati, diciamo, seguiti familiari o comunque persone che hanno preso in mano il suo nome.
Abbiamo Rita Iraghi, che ha un bellissimo archivio, però purtroppo
sì,
è vero,
sì,
tutto
sì,
è finito
sì,
lì.
Sì, esatto.
E lui com'era? Cioè, nel senso, tu che l'hai conosciuto?
Era un omone,
sì.
Sempre elegantissimo, aveva sempre questo doppio petto, vestiva sempre con una giacca elegante, la camicia bianca, era sempre molto in ordine, e così come era in ordine lui, doveva essere in ordine tutto ciò che lo circondava, era molto severo da questo punto di vista, era un architetto, era una persona che in qualche modo mi ha trasmesso questo rigore, no?
Sì.
Di quando si lavora bisogna avere le cose in ordine. Io infatti prima di iniziare a disegnare, prima metto a posto la scrivania e poi dopo disegno.
Io sono una di queste, cioè,
ecco, devo avere
lo dico,
tutto controllo. Poi
ma
non
io...
so se è un bene o un male, ma comunque alla fine mi dà la possibilità di esprimermi con maggiorezza. Cioè io quando vedo intorno le cose che sono messe in un certo modo, riesco ad essere più libero di esprimermi, stranamente, no?
No, io ho elaborato una teoria.
Un vincolo.
Io ho elaborato una teoria, io almeno per quanto mi riguarda penso di avere tanto casino, cioè tanta roba da fare, e quindi almeno devo vedere all'occhio, devo vedere tutto in ordine, perché già ho casino io dentro, perciò almeno fuori, per cortesia, un po' di ordine, cioè, questa è la teoria che ho elaborato per me stessa, poi ognuno ovviamente ha la sua,
può essere realistico nella misura in cui quando una persona è estremamente creativa ha tante cose da esprimere, se intorno si ha un ambiente che lo accoglie con ordine, riesce probabilmente a metterle in fila con maggior anche efficacia, no?
È vero.
Nel senso che tu nella tua testa c'è un gran casino di creatività, di cose che vuoi esprimere, vuoi disegnare, vuoi fare, poi dopo, come dire, quando hai una scrivania ben in ordine, dei bei fogli bianchi davanti, inizi poi ad esprimerti e alla fine trovi meno casino,
trovi ordine. È vero, sì. Io sono un po' così. E ovviamente questa grandissima esperienza con, cioè, tutte le esperienze che hai fatto e questa grandissima passione, amore, cultura, dà vita a una fervida collaborazione con i grandi marchi, che sono Bruno Magli, Gucci, Dolce Gabbana, Emilio Pucci, Casadei, Narciso Rodriguez, Balmain, per citarne alcuni, e tantissime collaborazioni interessanti. Ma poi ho una domanda ad hoc per questo. E nel 1994 nasce il tuo brand, il coronamento di quel sogno di infanzia e la conseguente soddisfazione personale di vedere le tue creazioni ai piedi delle donne più belle del mondo. E quindi, insomma, tante cose. Nel 2019 hai festeggiato i 25 anni di carriera pubblicando un libro bellissimo, uno splendido coffee table book che raccoglie la tua creatività per immagini, che hai intitolato From Heart to Toe, quindi dal cuore alla punta, dico bene? ai piedi, ok.
No, è scritto come piedi in inglese.
Esatto, piede d'attacco, esatto. In due volumi di 3 capitoli. Al libro, però, viene affiancata una tua grande passione, e anche questa dopo la raccontiamo nel dettaglio, che è il cinema. E quindi, oltre al libro, un cortometraggio che ti racconta dal titolo The Movie. Questo connubio assume un importante significato personale e, per citarti, dici: avevo bisogno di ricordarmi chi ero, chi sono e cosa potrò essere ancora. Nella vita, a un certo punto, credo sia importante fare un bilancio, ascoltarsi e ripartire con una nuova energia. Oggi vedo tutto con occhi diversi, con una luce più forte. E è passato qualche anno da allora, dal 2019, siamo nel 2024, sono passati altri 5 anni, ma possiamo affermare che la stessa cosa vale ancora oggi per te?
Assolutamente, sì, ma sai, quando una persona nasce curiosa d'indole, come me, io poi sono un ariete, quindi sono una persona, come dire, che già è portata a guardare oltre, ad andare sempre avanti, no? A sfondare le porte con le proprie corna.
Esatto.
Nel bene o nel male, o ci rimette le penne o porta a casa qualcosa. E io sono una di quelle persone che cerca di portare a casa qualcosa, quindi non mi fermo di fronte alla novità perché mi stimolano, mi piacciono. È cambiato il mondo negli ultimi 5 anni, ma sul serio, nel senso proprio a livello proprio sia geopolitico che economico e culturale e di tendenza rispetto a quello che è la comunicazione e tutto il resto. Sembra banale a dirsi, ma purtroppo è nel bene anche, è vero, no? Stiamo andando ad una grandissima velocità, questa velocità bisogna in qualche modo accoglierla. Poi l'esperienza, io sono un uomo di 50 anni, mi porta anche a prendere le cose col giusto distacco e anche con una visione per poterle, come dire, accogliere, cercando di prendere quello che posso portare di positivo, perché quando si corre troppo a volte sfuggono delle cose,
insomma,
ti rimangono attaccate anche le cose negative, no? Nel senso che non si ha sempre una mente lucida nel distinguere quello che è bene e che è male. È difficile, però voglio dire, quando hai un po' di esperienza, un po' di capacità critica di immergerti con umiltà in quello che avverti, quello che succede, a mio avviso si può solo che nel bilancio, no, di cui si parlava prima, si porta a casa quello che ti fa più comodo, quello che ti fa meglio, quello che ti dà di più rispetto al resto. Quindi per me è così, cioè anche se sono passati 5 anni, sono continuamente stimolato a guardare oltre e oggi, voglio dire, sto facendo anche delle altre cose.
Altre cose. E infatti tu hai inventato un bellissimo podcast che è proprio in versione video, che si chiama Storie sui tacchi, e io devo dire che sono innamorata di questo podcast, è bellissimo, è una bellissima fotografia, una bellissima location, delle bellissime ospiti, e ti chiedo, cioè, come ti è venuta l'idea, perché sì, sono curiosa, ma anche mi piacerebbe sapere, perché mi sembri una persona molto pragmatica, dal pensiero, dall'idea alla realizzazione, secondo me è stato un fulmine, dimmi che è così.
Ma in realtà sul piano pratico avevo necessità di raccontare un nuovo progetto che stavo affrontando, su cui sto lavorando da circa 2 anni a questa parte, che è un progetto di una startup legato alla biomeccanica del piede. Sì. Voglio dire, dopo tanti anni che ho disegnato scarpe cercando di farle il più belle possibile, mi sono anche messo in discussione nel farle in qualche modo comode, no?
Sì.
Purtroppo la parola comoda negli anni addietro è una parola tabù nella moda, cioè comodità uguale bruttezza, uguale orribile, uguale weird, uguale a oddio, no, non mi piace.
Le sneakers, no?
Esatto. No, poi c'è stato anche il trauma del passaggio delle sneaker, adesso sono state sdoganate per fortuna.
Sì.
Però in generale, diciamo che la scarpa con il tacco è sempre stato ad appannaggio di un utilizzo non di lunga portata, perché insomma stare sul tacco con i piedi in verticalizzazione, o meglio con le dita completamente contratte nel tenere in su una figura umana, non è una cosa naturale, cioè è ortopedicamente innaturale, cioè noi siamo nati e fatti dalla preistoria per camminare scalzi fondamentalmente.
Vero.
La scarpa è una convenzione per coprirci dal terreno, dalle strade e quant'altro. La scarpa con il tacco non è una convenzione, è proprio uno sfizio, cioè
è vero.
Tutti i costi, no? Quindi è una forzatura e nasce per motivi variegati. In realtà la scarpa col tacco nasce per gli uomini nel 600, anzi ancora molto prima, scusatemi, e addirittura i cavalieri in Persia, perché andavano a cavallo e per bloccare la staffa del cavallo utilizzavano il tacco nella sostanza. Poi ha avuto varie evoluzioni storiche e storiografiche all'interno dei vari passaggi sociali fino a al Re Sole, dove gli uomini potevano portare solo i tacchi a corte a Versailles, o meglio un tacco medio, non sta parlando del tacco a spillo ovviamente, però le donne portavano le cosiddette ciopine, cioè che erano le ballerine in sostanza, perché elevava la figura dell'uomo, visto che comunque in quel periodo, che era insomma un periodo in cui il Re Sole era
tanta roba, insomma.
In terra, ecco, lui pensava di essere, come dire, no?
Un sole, ecco.
Dell'essere divino in terra, e quindi il fatto che dovesse portare il tacco, infatti portava un tacco rosso, perché aveva un significato anche il colore e quant'altro, ma non mi sto a dilungare. Voglio semplicemente dire che in realtà oggi il tacco, che è prettamente, diciamo, all'utilizzo femminile, soprattutto il tacco a spillo, il tacco molto alto di 7, 8, 9, 10 centimetri, ovviamente per quanto possano essere comode le scarpe, però non rispetta certi parametri che il piede deve avere in funzione del proprio movimento all'interno della scarpa col tacco. Quindi io dovevo inventarmi qualcosa all'interno della pagina di divulgazione di questo progetto che si chiama Gaitet, di poter raccontare proprio la storia dei tacchi attraverso le persone, no? Attraverso una buyer, attraverso una giornalista, attraverso una stylist, attraverso un designer, attraverso a tutti coloro che hanno a che fare con le scarpe con il tacco, proprio per far capire che il tacco
è molto più geniale. Quindi il progetto gira dietro questo progetto che io ti avrei chiesto più tardi, invece è legato,
no?
A questo, bellissimo.
Sì, è un progetto di comunicazione, sì, è un progetto di comunicazione che vuole stemperare il tema del tacco quando fa dolore, ovviamente, per raccontare i vari momenti della vita di queste persone che io invito a raccontare storie sui tacchi, quali sono stati i momenti cruciali, il perché hanno messo i tacchi in determinate occasioni, che cosa ha significato il tacco per loro, no?
Bellissimo, sì.
E quindi
è un bellissimo format.
Questo podcast, sì, è un format che vuole promuovere, tra virgolette, l'utilizzo del tacco, ma sotto una forma diversa, per poi arrivare a raccontare che si può stare sui tacchi anche senza dolore.
Assolutamente sì. Allora Diego, io ho delle altre domande. Lancio una canzone che ho pensato oggi, perché riguarda i sogni, riguarda il talento, riguarda tu ne hai una per te, che la diciamo dopo. Vado io con questa, ed è Kiala Siddle con This Is Me. È una canzone di The Greatest Showman, e quindi dico, parla di sogni, parla di ho delle belle good vibes quando l'ascolto, e lancerei questa e poi ci ritroviamo dopo la pausa musicale.
Dopo, grazie.
Bentornati amici lettori, amici ascoltatori, siamo su Linea Radio, io sono Erika Alessi e questo è Storie che non passano di moda, il mio programma in onda tutti i martedì alle 10.30. Oggi è una puntata speciale perché il personaggio di Storia della Moda coincide con l'ospite, insieme a me, Diego Dolcini. Diego, bentornato. Allora, abbiamo appena parlato di una cosa bellissima che è il tuo podcast, che è Storie sui tacchi, stupendo, legato al tuo progetto GuideTech, che consente con questo brevetto, è una soletta che va infilata nella scarpa, consente a tutte le donne di portare le scarpe altissime e saranno comodissime. Quindi non è una favola, è tutto vero, è stato Diego a inventarcela, e io, Diego, sono molto emozionata, perché proprio perché mi sono innamorata tanto del tuo podcast. Quando mi hai detto che c'è qualcos'altro che bolle in pentola, lì mi sono un attimo eccitata, quindi vorrei che mi raccontassi.
Ma allora, intanto GuideTech non è una mia vera e propria intenzione diretta, ma è semplicemente la collaborazione con un brevetto insieme ad altre persone che hanno certificato, inventato e costruito il brevetto, che è stato, diciamo, registrato in tutto il mondo.
Sì.
Io ho semplicemente reso fruibile, fattibile la realizzazione della soletta per poi metterla all'interno delle scarpe, che chiunque marchio voglia utilizzare una soletta più comoda, più come dire, sostenibile proprio nel fare una scarpa che possa poi creare meno problemi ai piedi, alle donne quando stanno sui tacchi. Cosa bolle in pentola? Bolle in pentola che noi abbiamo fatto una capsule collection, quindi tutto quello che stiamo dicendo, quello che sto dicendo personalmente è assolutamente, come dire, verificabile.
Certo, no? Si può vedere.
Sito, voglio dire, la scarpa si può comprare, si può utilizzare. Se invece, come dire, la promessa di valore non viene mantenuta, una ce la può mandare indietro tranquillamente anche insultandoci.
No, fino adesso secondo me funziona.
Successo. Da un anno a questa parte non è ancora successo, anzi le persone ci chiamano perché vogliono un altro colore che magari non c'è in collezione.
Meraviglia. Ascolta, dov'è che si possono comprare queste scarpe però? C'è il tuo sito? C'è sul tuo sito si può?
Sì,
bene.
Sì, si può comprare sul mio sito, sul sito di Gaitec, sì.
Ok, perfetto, così l'abbiamo detto per chi voleva...
Questa è una cosa, voglio dire, veramente... verificabile, no? Cioè, io, tutto quello che ho fatto nella vita
è tutto vero.
La cognizione, sì, cioè, non è all'inizio era un sogno, poi piano piano le cose si sono realizzate nel tempo, quindi
e certo.
Per fortuna, oggi abbiamo, come dire, la capacità di raccontare le cose con verità. Ecco.
Ok, ma non c'era un altro podcast che parlava di Diego, allora, cioè questa tua voglia,
no,
di...
Questa è una cosa legata, diciamo, invece a me, un po' più a me, e tu con questa intervista la stai un po' anticipando.
Eh sì,
questo podcast mi ha intercettato nel mentre in cui sto facendo praticamente questa sto realizzando dei piccole pillole dove racconto la mia storia attraverso questo format che si chiama From Heart to Toe, che prende il nome appunto
dal libro
che ho citato prima. E non solo, qui do la possibilità alle persone che mi seguono su Instagram anche di capire, di sapere un po' di più di quello che magari leggono su internet, oppure vanno a fare la ricerca del mio nome su Wikipedia o quant'altro, proprio per dare l'opportunità di avvicinarmi al pubblico che mi segue, alle persone che sono incuriosite, sia persone grandi che persone giovani che vogliono magari emulare il percorso professionale che io ho fatto, perché
bellissima
magari
idea.
Vogliono sapere come sono arrivato a fare determinate cose. L'ho voluto fare semplicemente perché raccontarlo in prima persona credo che sia più efficace, diventi più empatico. In più io sono anche insegnante al Polimoda di Firenze, quindi so quanto i giovani hanno bisogno di avere un confronto con i loro mentor per avere così degli input, no?
Assolutamente sì, cioè per me è un'idea bellissima questa, io anzi, cioè, non vedo l'ora.
Ci sono già un paio di puntate, durano pochissimo, non è il podcast di storia di
Italia. Ti potrei minacciare, cioè potresti essere nel mio libro, anzi, ho deciso che ti metto nel mio libro, Diego. Adesso sì, questa è di solito regaliamo delle cose che non sono vere, ma questa è vera, non è un regalo, è una, però sì, sarai nel mio libro di storia della moda, che sono negli anni 2000 ci sarai, ci sarai anche tu. E ti faccio un'altra domanda. Tra tutte queste collaborazioni, ti chiedo, qual è quella che ti ha coinvolto di più, quella che ti ha fatto crescere di più, quella che ti ha dato di più e che ha tirato fuori il meglio di te?
Allora, la collaborazione sicuramente più importante che io ho, diciamo che mi ha dato di più in assoluto, è stato quando ho lavorato per Gucci ed ero responsabile degli accessori, in particolar modo delle scarpe uomo e donna, all'epoca di Tom Ford. Tom Ford era il direttore creativo, 10 anni storici dal 94 al 2004, io ho lavorato con lui gli ultimi 5 anni, di grande successo quando Gucci era un marchio veramente di, non solo di tendenza ma di influenza planetaria, cioè si aspettava la sfilata di Gucci come aspettare, che ne so, sceso in terra praticamente.
La cometa di Halley, che però...
Esatto. Sì. Per cui avendo lavorato al fianco di un uomo che mi ha trasmesso tantissimo, per me è stata un'esperienza straordinaria, quindi...
E tu fai una cosa bellissima da Gucci, tu trasporti il manico bambù della borsa bambù e ovviamente ne fai un tacco bellissimo, cioè decontestualizzi anche lì, un'opera bellissima, comunque nel senso la decontestualizzazione, quindi di prendere un elemento che ha sempre fatto parte di qualcos'altro e di trasportarlo invece su un altro mondo.
Questo fa parte, diciamo, del lavoro del designer, del
creativo.
Cioè io in quel momento avevo necessità di trovare un elemento iconico appartenenti a un mondo che era legato alle borse, perché Gucci nasce sostanzialmente con le borse all'inizio, le scarpe poi sono avvenute dopo, in particolare con Tom Ford, essendo lui un uomo che creava una donna straordinariamente sensuale e sexy, bisognava trovare un elemento come dire,
il mocassino non sarebbe stato abbastanza.
Sandalo, magari attacco altissimo, ecco.
Esatto, perché loro avevano questo mocassino, era il loro zoccolo duro, perché poi hanno salvato più volte l'azienda con il mocassino, ma ovviamente con quell'immagine sexy che offriva Tom Ford, dove il sesso vende, e nessuno meglio di Tom Ford aveva capito questa formula, serviva appunto una scarpa che, insomma, che avesse queste caratteristiche, insomma. E quindi, altra cosa che ti chiedo, l'elemento della scarpa, qua forse, cioè, io davvero te lo chiedo, qual è l'elemento della scarpa che più si presta a definire il tuo concetto di minimalismo?
Ma sai, ci sono tante scarpe che ho disegnato. Io, venendo dalla cultura architettonica, chiaramente ho sempre applicato l'aspetto progettuale, come dicevo prima, no? Che mi ha trasmesso Gianfranco Ferré. Quindi progettare una scarpa è diverso che disegnare una scarpa. Cioè, disegnare una scarpa vuol dire solo, esclusivamente, guardare la parte estetica. Io invece le ho progettate in toto, cioè dalla forma alla suola, al tacco, agli elementi che la componevano. E quindi tutto questo fa sì che poi l'oggetto nell'insieme ha una sua personalità molto forte, motivo per cui forse mi sono distinto rispetto ad altri colleghi, ad altre esperienze di creatività di altre persone che si sono avvicinate alla scarpa. Il minimalismo mi ha contraddistinto, seppur comunque in momenti di alti e bassi, perché poi uno sperimenta, no?
Certo.
In 25 anni di lavoro passi un po' per tutte le strade in qualche modo, però ho sempre avuto un tratto molto pulito, molto evidente, quindi è lì il mio minimalismo nella sostanza.
Su tutta la scarpa, quindi ovviamente sì, quel discorso delle. E infatti tu dici questa cosa, c'è differenza tra me e qualcun altro, cioè io non solo disegno ma progetto, e quindi ovvio che ti rifai anche al signor di Perugia e dici
Andrea
proprio,
Perugia.
Andrea De Perugia dici, un paio di scarpe deve essere perfetto come un'equazione matematica, calibrato al millimetro come il pezzo di un ingranaggio. Perché faccio questa premessa, tra i tuoi massimi maestri, se possiamo dire, abbiamo Ferragamo e niente, non mi viene il nome di André Perugia. Oh, bene. André Perugia e Salvatore Ferragamo. Però tu dici che non fai tuoi dei loro aspetti, e quindi in questo caso, legato al discorso della progettazione, mi piaceva questa cosa di André Perugia, che dice che un paio di scarpe deve essere comunque perfetto sotto ogni punto di vista. E immagino che qualcuno ti abbia copiato in questi anni. Poi, se volessimo citare la zia Cocò, che dice non dovete preoccuparvi quando vi copiano, anzi al contrario, disperatevi quando questo non succede. È vero, questo era quello che lei disse a Roberta Di Camerino quando lei la chiamò disperata dicendo mi hanno copiato la Bagonghi. E lei dice no, tranquilla Serena, va tutto bene. E io so che ti copiano in tanti, e anche se è una forma di emulazione, quindi di riconoscimento, tu però come reagisci quando ti succede se ti copiano?
Non reagisco sinceramente, penso che forse parte della filosofia di vita di Madame Cocò in qualche modo sia passata per la testa. No, allora onestamente non sai, tutto è riproducibile, cioè probabilmente anch'io ho emulato qualcun altro, copiato no sinceramente, perché mi sono sempre messo in discussione, cioè quando una cosa mi piaceva da impazzire, quasi da volerla rifare, poi c'è sempre stato un momento in cui mi sono fermato un attimo prima di dire no, se l'ha già fatta lui perché la devo rifare io, no?
Quindi, io anche, mai lo farei.
Avanti. Poi magari posso andare avanti nel bene o nel male, perché non è detto che tutto quello che si fa in evoluzione può essere bello o brutto, non lo sai, lo deciderà il mercato in qualche modo, però questo mi ha aiutato tanto. Quando vedo delle operazioni di mero plagio, cioè di la copia spiccicata, lì mi fa un po' tristezza, sinceramente. Però è anche vero che purtroppo oggi vedo che tanti giovani, non avendo una grande cultura del passato, perché vanno sempre oltre e guardano solo il futuro, non guardando il passato rischiano purtroppo di fare delle cose che sono delle mere copie.
È vero.
Magari banalmente hanno visto una foto in un libro, in un giornale, una roba, la prendono senza preoccuparsi di chi era quella persona che l'ha fatta.
Certo.
Nella sostanza, però questo, voglio dire, fa parte della vita.
Io mi impegnerò a diffondere questo verbo della storia della moda, perché sono d'accordo con te, soprattutto le nuove generazioni, cioè che guardano, come dici tu, al futuro, dovrebbero un attimo guardare dallo specchietto retrovisore e dire: ops, cos'è successo prima di noi? Aspetta un attimo, non è male.
Aiuta tanto.
Non è male. Allora, Diego, io faccio l'ultima domanda. Dopo ti lascio. Questa è bellissima perché è una delle mie preferite. Come ho detto all'inizio, nel 94 apri la tua maison di calzature. Ciò ti concede il delizio del privilegio, se così posso chiamarlo, di vedere le tue scarpe ai piedi di grandi donne del cinema e dello spettacolo. E tu, insomma, diciamo che ne hai una che è molto nel tuo cuore e secondo me nel cuore un po' di tutti, soprattutto per il film che, ma racconto, Julia Roberts ritira l'Oscar per Erin Brockovich indossando un paio di scarpe by Diego Dolcini. Madonna compare sulla copertina di Harper's Bazaar con un modello creato appositamente per lei, ma Julia ti è rimasta nel cuore perché a un certo punto tu la incontri. Ci racconti questo bellissimo incontro con Julia?
Allora, tutto è venuto un po' per caso, nel senso che così come ho incontrato lei, ho incontrato tantissimi altri personaggi che tu hai nominato, e potrei fare tanti altri nomi, sinceramente, da Beyoncé e tanti altri, però Julia Roberts è stato veramente molto divertente, perché io in un'edizione di Arte Fiera di Bologna ci fu un fotografo, che è un grandissimo fotografo di celebrity, che è Sante D'Orazio, che mi fece un ritratto. Wow. In quell'occasione diventammo amici, io in cambio di questo ritratto gli regalai un paio di scarpe da donna.
Wow.
E lui rimase molto colpito da questa cosa. Morale, sì. Lui cosa ha fatto? Ha messo questo paio di scarpe da donna nel suo guardaroba, che praticamente è pieno di biker, perché lui è un uomo che va sulla Harley Davidson, quindi puoi immaginare.
Bellissimo.
Il diavolo e l'acqua santa. Detto questo, insomma, entriamo in empatia, in amicizia. Lui voleva tutti i costi, insomma.
È stato uno scambio di opere d'arte, questo fammelo dire perché è bello. È stato uno scambio di opere d'arte.
Sì, in qualche modo sì.
Sì.
Va bene, sì, diciamo così.
Sì.
Sì. E quindi in quell'occasione lui, siccome utilizzava queste paio di scarpe che gli avevo regalato, che erano dei sandali con degli strass super sexy, lui tutte le volte che aveva degli shooting li metteva ai piedi delle modelle.
Wow.
È andato a guardare che Sante D'Orazio praticamente ha fotografato le donne più belle del mondo, tutte, ma tutte, tutte. Detto ciò, a un certo punto c'era questo shooting importantissimo a novembre che veniva fatto per una rivista americana, per la copertina di una rivista americana, a Venezia. Lui viene in Italia da New York e mi chiama dicendo: ah, vengo in Italia, perché non ci vediamo? Vieni a trovare a Venezia, ti devo presentare una persona. Dico: va bene, ok. Cioè, però porta un po' di scarpe, mi dà la taglia delle scarpe. Io al buio non sapevo mai cosa fosse.
Che carino.
Io non sapevo di questa cosa. Morale, praticamente lui prenota, mi prende una camera all'Hotel Gritti lì a Venezia. Era novembre, quindi insomma anche un periodo fuori turismo, fuori stagione completamente. Io arrivo, chiedo della mia stanza, ora mi danno una stanza. A un certo punto lui mi intercetta e mi dice: ah, vieni al tal piano nella suite XY, fai conto. Vabbè, insomma, morale, io vado lì, suono alla porta, busso alla porta e mi apre una ragazza, una bellissima ragazza, e io molto ingenuamente dico: ah, io devo incontrare Sante D'Orazio. Questa mi sorride, appena vedo il sorriso di lei,
oddio,
Julia Roberts,
oddio, ma bellissimo. E beh, il sorriso,
guarda con questo sorriso, cioè lei ha un sorriso inconfondibile, dice: Sante, di là, vieni, e io ero non intimidito, di più, volevo sprofondare.
Amore.
Avevo capito che in quel momento che avevo la busta in mano con dentro le scarpe
per lei. Stupendo.
Questo è l'episodio, diciamo.
No, vabbè, stupendo, stupendo.
Abbiamo passato un weekend insieme molto divertente.
Quindi possiamo dire che anche lei è, insomma, come ce la immaginiamo, carina, solare, così è davvero così anche nella vita. Possiamo dirlo.
Lei è come in Pretty Woman.
La nostra Vivian Ward, che abbiamo amato tutti, che meraviglia.
Lei è
esatto.
Come Pretty Woman è così anche come in Notting Hill. Cioè, le due personalità sono così, di una ragazza molto semplice, molto carina, molto diretta e di un grande talento, ovviamente, perché è una grandissima attrice.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, Diego, io so che, insomma, siamo arrivati al dunque. Mi dispiace perché avrei avuto tante altre domande da farti, ma potremmo ripetere, mai dire mai.
Riprenderemo un'altra
volta. Assolutamente sì. Io avevo chiesto però a te una canzone che ricorda un po' te, e ricorda un po', insomma, quello che hai fatto finora e le tantissime altre cose che farai, che saranno speciali come te. E tu, quando la scegli, possiamo dirlo questa cosa, lei dice: ma è un po' triste. Io faccio, no, è bellissima, perché questa canzone per te significa davvero tanto. E allora io saluterei i nostri amici lettori e ascoltatori, ringrazio da morire te per essere stato mio ospite a Storie che non passano di moda, e ti lascio la parola per presentare la canzone, del perché ce la dedichiamo tutti oggi, e la canzone è
My Way di Frank Sinatra.
Perché?
Perché My Way è una sorta di... sembra una canzone nostalgica di tutto ciò che si è fatto, ma in realtà è semplicemente il mettere un punto a un certo punto della vita per poi fare un bilancio di quello che è stato e per guardare oltre, per andare in un'altra dimensione. Dove sono adesso?
Bellissimo, bellissimo recap. My Way è un recap. Diego, esatto, ti ringrazio tantissimo.
Grazie,
ti mando un bacio gigante, sarai nel mio libro e tornerai in radio. Me l'hai promesso, ok? Un bacio a tutti, ciao a tutti, ciao.